Torniamo in diretta 17:30. Francesco, benvenuti. Fabio Ferri collegato con noi, Niccolò Ceccarini, ma non solo, perché salutiamo con piacere Manuel Pasqual. Ciao Manuel.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera.
Allora, caro Manuel, la prima considerazione che voglio fare con te è: da un punto di vista di sorteggio, alla Fiorentina è andata bene, molto bene, benino. Male non riesco a dirlo col Sivasspor. Poi il calcio ha mille variabili, chiaramente da dover valutare e quantificare. Però così sulla carta, che giudizio dai di questo avversario?
Beh, direi bene. Non mi sento mai di dire benissimo, molto bene, perché abbiamo visto comunque anche negli altri sorteggi qualche altra squadra italiana a far fatica, ma tanta fatica. Quindi insomma, vado a parlare in questo caso della Lazio, dove si pensava sulla carta fosse una partita semplicissima e poi invece comunque ha faticato. Poi insomma, si inizia comunque a giocare un dentro e fuori su 180 minuti, quindi non mi sento mai di dire per forza... Però è andata abbastanza bene, poteva sicuramente andare peggio, mettiamola così.
Manuel, prima di lasciare anche la parola a Nick, ti voglio chiedere, in questo doppio confronto con il Braga abbiamo visto una Fiorentina offensivamente parlando straripante, 4 gol all'andata, 3 al ritorno, ci sono dei numeri che ci mostrano una Fiorentina oggettivamente Dr. Jekyll e Mr. Hyde, una fatica impressionante a segnare in campionato dove sostanzialmente la Viola tiene una media di un gol a partita, invece... in Conference League super ampiamente i 2 gol a partita. Ti chiedo, è banalmente il livello delle avversarie che cambia? La conoscenza, anche le contromisure che le avversarie della Fiorentina non hanno trovato in questa Conference League? O c'è dell'altro per quello che hai potuto vedere?
Ma un po' di tutto, nel senso che sia una questione tecnica di cattiveria sotto porta, ma allo stesso tempo anche di avversario, dove in Italia sì, si conoscono le difficoltà e le capacità positive della Fiorentina, si cerca di stare molto più attenti, soprattutto in area di rigore, e comunque anche sì, si parla anche di mentalità di una squadra. Se andiamo a vedere la partita del Braga, io le ho commentate tutte e due. La cosa che mi ha stupito è proprio il disinteresse nel gioco, soprattutto nella partita dell'andata, perché ieri sera hanno costruito 2 occasioni, hanno fatto 2 gol, però nell'idea di cercare di allargare i 2 difensori centrali, di attaccargli alle spalle con queste palle lunghe, perché poi se andiamo a vedere anche l'Empoli nell'ultimo turno di campionato ha comunque giocato nel cercare di portare fuori la Fiorentina per giocare comunque con gli attaccanti che in profondità. Però ad esempio l'andata l'ho vista in grandissima difficoltà il Braga, la Fiorentina in Coppa riesce a dare il meglio di sé. Poi ieri sera io e anche il collega siamo stati i primi a stupirci, perché alla fine la Fiorentina nei primi minuti ha creato un paio d'occasioni, 2 o 3 occasioni dove con un pizzico di cattiveria, fortuna e di attenzione sicuramente poteva chiuderla dopo un quarto d'ora, invece si è ritrovata sotto di un 2-0 anche per bravura agli avversari.
Nick,
voglio chiedere solo questo, perché comunque sia capisco quanto sia difficile il ruolo dell'esterno basso a sinistra, perché in tanti probabilmente non capiscono che quando c'è da fare anche l'esterno basso bisogna fare le diagonali fatte bene, quindi c'è tutto un meccanismo dietro. Però per esempio Terzic credo abbia una grande qualità, è un mancino puro come eri te Manuel, però riesce ad adattarsi molto bene anche a destra pur facendo chiaramente molta fatica. Ecco, secondo te è un giocatore che può avere un ulteriore spazio in questa Fiorentina? Cioè potrebbe davvero diventare un jolly o è pericoloso magari adattarlo a destra?
Guarda, l'ho visto molto bene sia ieri sera ma lo stesso quando è entrato, ma allo stesso tempo c'era capitato di rivederlo lo stesso in conference e aveva fatto un'ottima partita sempre adattato a destra. Riesce allora, tante volte sono sempre stati abituati a vedere un destro adattato a sinistra, però perché non può esserlo un sinistro adattato a destra? Sull'occasione del gol, non gol, lasciamo stare tutto quello che è successo in quel frangente lì, comunque ha messo una gran palla, poco dopo ne ha rimessa un'altra perché ha sterzato dentro, ha messo questa palla più che altro perché ha una facilità di corsa diciamo disarmante. Allo stesso tempo quando strappa va molto forte e ha un cross molto molto veloce, riesce a crossare calciando a giro ma imprimendo tanta forza al pallone dove i suoi compagni attaccanti non devono colpire o calciare la palla, ma spesso basta deviarla come è successo proprio nell'occasione del gol non gol di Cabral.
Manuel, ti chiedo anche della prestazione di Sirigu, che forse è uno degli argomenti di maggiore interesse dopo la partita di ieri. Insomma, era all'esordio con la Fiorentina, era una partita sicuramente importante, poi perché al di là del risultato dell'andata ci si giocava la qualificazione. Tu come lo hai visto in questo esordio?
Bene, non avevo dubbi, soprattutto perché Salvatore l'ho conosciuto ai tempi della nazionale, è un portiere super affidabile, e anche se era tanto tempo che non veniva chiamato in causa, perché era comunque parecchio tempo che non giocava, ero convinto della, dell'ottima prestazione da parte del, insomma, diciamo del secondo portiere della Fiorentina.
Manuel, rimango sempre...
Non mi ha stupito perché uno che lo conosce, sa l'attenzione che mette negli allenamenti, sa cosa dà anche dentro lo spogliatoio, sicuramente non mi ha stupito, proprio perché conoscendolo so cosa può dare la squadra.
Manuel, la Fiorentina con Jovic e la Fiorentina con Cabral ha chiaramente dei movimenti, dei punti di riferimento anche molto diversi. Io ti chiedo se ti aspetti, visto anche la sensazione che ho io, e ti chiedo conferma su questo, quanto Cabral riesca a far giocare meglio anche gli esterni, perché trovano con più facilità un riferimento in area di rigore. Jovic ha fatto gol all'andata di testa, ma la sensazione è che anche per il Biraghi di turno, il Dodò di turno, sia più semplice, ci siano più riferimenti con Cabral nel cuore dell'area di rigore. Condividi?
Sì, sembra ci sia più riferimento, però allo stesso tempo, anche se non dovesse giocare Cabral, secondo me sia gli esterni ma allo stesso tempo l'attaccante devono riuscire a codificare il movimento o dove mettere la palla. A me è capitato, mi ricordo all'Empoli in Serie B, dove si faticava perché avevamo due attaccanti d'area di rigore ma non forti sui cross alti, e quindi si è cercato di codificare da una determinata posizione dove si cercava di mettere palla, proprio per avere indicativamente le stesse idee, e soprattutto l'attaccante sa con che tempo e dove attaccare lo spazio, e alla fine si è riusciti con questa idea a vincere il campionato. Quindi secondo me non sempre hai attaccanti adatti alla tua tipologia di calcio, di cross, di gioco, però la bravura è quella di riuscire a modificare un qualcosa per andare incontro a uno all'altro. Mi ricordo quando giocavamo con la Fiorentina col finto 9 Jovetic, però andavamo lo stesso al cross, e quindi come li cerchi su una seconda linea con la palla bassa, cerchi di portare i centrocampisti all'interno dell'area, per così crei più superiorità, magari non superiorità, scusami, numerica, ma soprattutto crei più densità, e così puoi mettere in difficoltà. Secondo me, ecco, quello che forse sta mancando, soprattutto quando gioca Jovic, è l'inserimento all'interno dell'area di rigore, come Barak ci aveva un po' dimostrato quando era all'Hellas, il fatto di andare tanto dentro l'area di rigore quando vanno sugli esterni. Lo sta facendo Mandragora tutte le volte che gioca, perché tranne poi ieri sera quando è stato spostato play davanti alla difesa, è un giocatore che sul cross da destra lo vedi sempre pronto ad inserirsi dalla parte opposta. Quindi secondo me anche questo può determinare poi il gol di Jovic, che magari non è proprio un riferimento come può essere Cabral.
Nick?
Sì Manu, io l'ultima considerazione per quanto mi riguarda te la faccio proprio sul campionato della Fiorentina, perché abbiamo parlato mille volte degli obiettivi, no? La semifinale contro la Cremonese, adesso l'ottavo di finale in Conference, però il campionato dice che la Fiorentina ha 25 punti e siamo alla vigilia della 24esima giornata e si va a giocare contro il Verona. Quale deve essere secondo te oggi sinceramente lo step da seguire in campionato? Cioè, siamo destinati a metà classifica al massimo?
Secondo me, soprattutto se vai avanti anche comunque con la Conference, sarà difficile vedere uno step completamente diverso dalla Fiorentina, a meno che diciamo non si trasformi, perché se vai a vedere la maggior parte di questi mesi ha avuto sempre le stesse difficoltà. Poi ora inizia a metterci anche qualche acciacco, vedi Milenkovic, e sei obbligato comunque a girare gli altri difensori centrali, gli altri tre difensori centrali su più competizioni. È normale che se la Fiorentina in futuro dovesse andare fuori, e mi auguro di no, dalla Coppa Italia o dalla Conference con questa posizione di classifica, è normale che non sarebbe una stagione da ricordare, sarebbe una stagione di passaggio. Nell'eventualità il campionato finisse così, ma non dico cosa può succedere, ma sicuramente qualcosa di positivo nelle due coppe, è normale che comunque lo stesso è una stagione da ricordare, da incorniciare, perché raggiungi il tuo obiettivo, che potrebbe essere l'Europa attraverso altre competizioni.
Manuel, dal tuo punto di vista, per la tua esperienza in tanti spogliatoi e anche in percorsi che hanno portato poi i risultati di squadra a crescere sempre di più e a tenere poi sul pezzo, chiaramente con la motivazione dell'Europa, tanti giocatori, mi dai una lettura di questo, chiamiamolo turnover, poi si può dare tante sfaccettature, che italiano porta avanti, devo dire, dall'inizio della sua avventura a Firenze, indipendentemente da avere l'Europa o meno?
Allora, l'idea è quella, secondo me. Adesso non sono allenatore, non mi piace farlo e non ho idea di farlo allenatore, però presumo che questo suo cambiare sia determinato dal fatto che in quella settimana ha visto determinati giocatori più pronti ad affrontare quella tipologia di partita, qualsiasi essa sia, contro un'avversaria che ha magari un modo diverso, degli atteggiamenti tattici diversi, e secondo me cambiare vuol dire anche questo, cercare di adattare la tua squadra in base agli altri, anche se poi la pelle della Fiorentina a livello di gioco non è mai stata cambiata, perché comunque anche se cambia gli esterni bassi, comunque sono esterni propensi ad andare, propensi a farsi vedere in avanti, spesso lascia 2 contro 2 dietro, comunque l'idea tattica di italiano è sempre quella, e penso che i giocatori non abbiano mai cambiato questa tipologia. È normale, cambiano determinate qualità, ma l'idea di gioco è sempre quella. Secondo me il fattore di non cambiare mai nessuno l'abbiamo visto in passato con altri allenatori, non solo a Firenze ma anche in tante altre squadre, tante altre realtà. Alla lunga rischi di pagar date, perché quegli allenatori che in un arco di una stagione utilizzano solo 13-14 giocatori, prima o dopo arrivi ad essere tanto in difficoltà fisicamente, quindi anche questo suo tornare, questo suo cambiare qualcosa, è normale che dà la possibilità intanto a tutti di mettersi a disposizione della squadra, tutti di dimostrare di poter far parte di quella squadra e soprattutto anche far riposare. Poi è normale che nessun giocatore è felice di rimanere fuori, anche quando gioca 20 partite di fila senza mai saltare un minuto. Quando capita la 21esima, il broncio, diciamo, c'era lo stesso. Però è normale, è una cosa da professionisti, che tutti vogliono essere partecipi in campo. Però secondo me il fatto di girare comunque i giocatori ti serve proprio per un dispendio fisico, ma anche allo stesso tempo mentale.
Nick, ti lascio l'ultima domanda prima di salutarti, poi teniamo Manuel per altri 5 minuti.
Sì, allora guarda, siccome è venuta proprio in mente adesso, volevo sapere se aveva chiamato il suo pupillo Di Lorenzo, perché l'altra sera a Francoforte ha fatto un gol, come lo potremmo definire, alla Dybala, cioè palla a rientrare sul palo lungo, tanta roba,
Ha fatto un gran gol, ma l'ha dimostrato, secondo me, cioè, sta dimostrando di fare un grandissimo non solo un grandissimo campionato, perché è già dal tempo dell'Empoli che sta facendo molto molto bene. È normale che quando l'ho visto e l'ho conosciuto avevo capito che era un giocatore che poteva arrivare molto in alto, e quando mi sono sbilanciato sul dirgli qualcosa lui mi guardava, guarda, prima te sei folle, però alla fine c'è arrivato, e anzi sta dimostrando di poterci stare alla grande, capitano di una grande squadra che probabilmente vincerà lo scudetto, quindi gli auguro, anzi, di poter migliorare ancora di più.
Intanto salutiamo Niccolò Ceccarini. Nick, a prestissimo.
Grazie ragazzi, saluto a tutti voi, a Manu, ciao.
Grazie a Nick. Manuel, le ultime considerazioni prima di salutarti, a proposito di Di Lorenzo, c'è un tema che a me appassiona molto e che, se vogliamo, ha in Di Lorenzo uno degli esempi più evidenti, cioè il fatto che questo ragazzo fino a 24 anni fosse in Serie C, anzi a un certo punto si è trovato svincolato dopo l'esperienza a Matera. È un caso unico, è un caso raro, ci deve insegnare qualcosa? È la fotografia di come dire, un'attenzione che sia un po' persa su quello che è il nostro prodotto?
Secondo me si dovrebbe prendere la sua storia per migliorare le società diciamo italiane, perché comunque cerchiamo di vedere a casa nostra. Perché possiamo lo stesso tirar fuori da categorie più basse dei giocatori che poi possono in futuro essere dei punti fermi della nazionale. Se andiamo a vedere, la nazionale italiana è uscita dalle qualificazioni, non si è presentata al mondiale perché di fronte ha trovato delle formazioni che l'hanno sconfitta. E Di Lorenzo, secondo me, dovrebbe insegnare al sistema calcio italiano quello di avere ad ogni società un grandissimo scouting. Però non è una cosa che costruisci del tipo compro la società, ok, voi 30 persone, andate a vedere le squadre, le formazioni in Italia, in Europa, perché poi comunque deve essere tutto un ambiente, diciamo, aperto, e una cosa che migliori già l'anno dopo, no, perché deve essere una cosa portata avanti nel tempo. E secondo me questa storia, la storia di Lorenzo, deve insegnare questo alla società, il fatto di programmare un lavoro nel tempo, ma anche avere tanti osservatori in giro che possano andare a vedere le partite.
Manuel, mi piacerebbe chiederti anche di Riccardo Saponara, perché insomma su quella corsia di sinistra svolge un ruolo tattico anche, che forse in tanti non si aspettavano, per tanti che l'avevano considerato sempre un trequartista. Ieri è stato importante in questa stagione, comunque già ha segnato 4 gol tra campionato e conference, ha servito 5 assist, insomma... Come lo vedi questo Saponara esterno alto a sinistra? Ci avresti voluto giocare insieme?
Sta facendo molto bene, più che altro perché secondo me è molto bravo nel capire quando rimanere largo sulla linea e quindi poter approfittare di un eventuale cambio gioco per andare uno contro uno con l'avversario, o quando stringere dentro il campo e quindi lasciare spazio sulla corsia a Biraghia, Terzic, chiunque gioca lì a sinistra. Però la difficoltà più grande secondo me è proprio nell'avversario, quando Saponara taglia tra le linee e va a mettersi a metà tra il difensore centrale e l'esterno destro praticamente della squadra avversaria, crei quell'imbarazzo di non sapere chi deve uscire, poi è una questione di frazione di secondo, e quando sbagli quella frazione di secondo concedi comunque 10 metri a un avversario che può fare la differenza, soprattutto su un giocatore come lui che ha delle doti tecniche importanti. Anche il gol di ieri sera, visto così sembra vabbè, è arrivato, ha calciato a giro il secondo palo, è facile, e invece secondo me ha fatto un gran gol, perché comunque gli è stata data una buona palla da parte di Bonaventura, perché gli era data lenta tanto da poter permettere al compagno di andare a calciarla nella posizione dove per lui era migliore da calciare, cioè aveva tutto il tempo di capire se farla sfilare e calciare di sinistro o attaccarla e calciarla di destro. Però è un giocatore che sta facendo bene, anche se è a scadenza, ma questo non sta
determinando. Lo rinnoveresti?
Il suo non lo so, dipende dai programmi della società. Lì in quella zona là probabilmente la società si è già diciamo coperta acquistando Breco. Poi certo, dipende anche nel proseguo, diciamo, del campionato, ma allo stesso tempo il mercato estivo, cosa deciderà di fare con altri giocatori, se l'allenatore adotterà anche l'idea di adottare anche il prossimo anno la stessa strategia tattica. Insomma, poi quando arriva la fine del campionato di solito si tira un po', anzi prima si inizia a capire un po' qual è la strada della futura, della prossima stagione, quindi penso che sia la società che l'italiano abbiano già un po' le idee chiare. Però non saprei, per quello che sta facendo sarebbe da rinnovare, però è anche vero che poi uno inizia a mettere davanti quanti giocatori hai già in quel ruolo,
certo,
hai Sotil, hai Brecalo, insomma giocatori ne hai, allo stesso tempo puoi adattare Iconè e Nico Gonzalez, insomma di esterni ne ha tantissimi la Fiorentina, sì. E spesso bisogna anche fare delle scelte, anche se possono risultare insomma spiacevoli.
In chiusura, nel salutare Manuel Pasquale, ieri abbiamo visto un'ora anche di Alessandro Bianco. Ti chiedo, Manuel, se dal tuo punto di vista c'è, come dire, una sorta di idiosincrasia tra i tanti trofei che la Fiorentina sta accumulando nel campionato primavera, Coppa Italia, Supercoppa, e poi la fatica, la difficoltà con cui con continuità questi ragazzi poi hanno minutaggio nella prima squadra. Detto che lo abbiamo detto mille volte, l'ho detto lo stesso Aquilani, ci sono galassie di differenza tra la primavera e la prima squadra.
Chi meglio di lui che ha sotto mano questi ragazzi tutti i giorni lo può dire. Se andiamo a vedere, Alberto ha anche fatto parte insomma di uno staff di prima squadra 2 anni fa praticamente, quindi sa, anche se poi siamo giocatori che hanno smesso da un po' di tempo, sai qual è il reale valore di chi va in campo, e probabilmente si vede ancora troppo questa differenza. Ieri sera pensavo che da play davanti alla difesa potesse far girare di più la Fiorentina, come già ci aveva abituato quando in altre partite è entrato, e invece poi ha sofferto lui come tutta la squadra questa palla lunga e la ricerca delle seconde palle dei centrocampisti avversari, tanto che poi Italiano a un certo momento ha messo Mandragora al posto suo e lui l'ha posizionato come mezzala sinistra, dove poi magari riesce ad essere più libero nei movimenti, negli spostamenti, perché di solito comunque chi fa il play davanti alla difesa deve cercare di tenere una posizione sempre per dare equilibrio insieme ai due difensori centrali. Però secondo me è un giocatore che ha un futuro, diciamo, importante davanti, ha un buon futuro davanti. Dovrà la Fiorentina dar tempo e lasciar tempo a questo ragazzo di crescere.
Manuel, Parisi lo vedi già pronto, in un certo senso anche ben contestualizzato per quello che è il suo percorso di crescita in una big in estate, considerando anche la rarità di un terzino sinistro italiano che abbia minuti e che possa avere in questo senso anche, come dire, funzionalità in ottica nazionale?
È un buon giocatore, perché a corsa è un esterno che, a cui piace spesso anche saltare l'avversario per andare dentro al campo, ha un buon piede, un buon cross. Non lo so se passare da una società come la nostra, una squadra come l'Empoli, a una big, qualsiasi essa sia, ci sia troppa differenza. Abbiamo visto lo stesso percorso, un po' l'ha fatto, poi ognuno ha le proprie caratteristiche fisiche, mentali, tecniche e tutto, però se andiamo a vedere lo stesso percorso potrebbe averlo fatto Aslani e sta faticando a trovare spazio. È normale che dipende in che società vai, dipende quali sono gli obiettivi ovviamente della società, ma se è una big gli obiettivi sono quelli di vincere, se vai in campo pareggi è come aver perso. E poi dipende anche dall'allenatore che trovi, se è un allenatore il cui gioco si sposa pieno, altrimenti magari si cerca di bruciare la tappa e quindi fare uno step direttamente su una big, quando magari la scelta migliore è quella di uno step intermedio su altre società, vedi Fiorentina, Sassuolo, insomma Torino, società che comunque sono indicativamente a metà classifica, metà alta classifica, e poi hai la possibilità di prendere sempre più padronanza del ruolo e poter metterti in evidenza per poi poter fare l'ulteriore salto.
Manuel, scusami, ma ti devo fare inevitabilmente un'altra domanda.
Tempi supplementari.
Ti do un nome e un cognome, trattazione libera. Tommaso Baldanzi.
Baldanzi ha dimostrato di riuscire a giocare sulla tre quarti, riuscendo a smarcarsi molto bene e soprattutto riesce a strappare quando riesce col primo stop a girarsi, e praticamente riesce a avere uno strappo dove i centrocampisti avversari faticano ad inseguirlo, ma allo stesso tempo è bravo a ritagliarsi, proprio a capire dove andare a posizionarsi. Se andiamo a vedere però nel campionato italiano sempre meno squadre adottano quella tipologia di gioco, che è il 4-3-1-2. C'è da capire, insomma, se andiamo a vedere nell'arco di tutte le altre squadre, un giocatore comunque con la sua fisicità, che non è 1,90 m, comunque un giocatore brevilineo, veloce, rapido, dove poi andarli a inserire in uno scacchiere tattico non è semplice. C'è da capire se può avere le doti di trasformarsi da trequartista a punta esterna oppure no. Però la difficoltà poi è quella tipologia di giocatore che in questo momento sta giocando quasi sempre sulla tre quarti. Se è un giocatore che poi può essere al caso di qualsiasi altra società nel fare l'esterno, oppure di giocare come mezzala, che però spesso tante squadre hanno quella mezzala che va alla ricerca dello spazio sulla tre quarti. Però non è, insomma, dipende anche dalla tipologia di sistema tattico che un allenatore e una squadra adotta. Però è un giocatore, per quanto giovane è, sta dimostrando di poter stare in Serie A tranquillamente.